Noi ora ci occupiamo di filosofia e di illuminismo, corrente filosofica e politica che tanta importanza ha avuto nell'avvento del mondo moderno, che nasce un po' clandestinamente, almeno inizialmente, tra le pagine di manoscritti diffusi in segreto per aggirare la censura dell'Ancien Régime. Le idee che poi emergeranno alla luce del sole nel Settecento, nelle opere di grandi filosofi come Montesquieu o Voltaire. Le idee di questi filosofi si trovano già in embrione nel Seicento, in queste opere clandestine, circa un centinaio, di cui rimangono nelle biblioteche europee e americane circa 2000 copie. Ad esse Gianni Paganini, professore di storia della filosofia all'Università del Piemonte, ha dedicato parte dei suoi studi e un volume intitolato Introduzione alle filosofie clandestine, pubblicato da La Terza. Paganini, esperto di storia del pensiero filosofico moderno, è stato premiato dall'Académie Française per il suo volume Skepsis, pubblicato a Parigi nel 2008, e dal Presidente della Repubblica Italiana Napolitano con il premio per la filosofia conferita dall'Accademia dei Lincei nel 2011. Paganini sarà questa sera a Riazzino alle 20 invitato dall'associazione Orizzonti Filosofici ed è qui con noi oggi. Buonasera, buongiorno professor Paganini.
Buongiorno.
Senta professore, allora il titolo della sua conferenza di questa sera è Libertini, Libertari e Illuministi. Chi erano questi Libertini, Libertari e Illuministi e qual è stata la loro importanza nello sviluppo del pensiero illuminista e anche del nostro pensiero moderno, attuale?
Sì, questa sera cercheremo di fare un viaggio nelle origini clandestine dell'illuminismo e scopriremo che per molti aspetti c'è stato un illuminismo prima dell'illuminismo, cioè noi siamo abituati a pensare che l'illuminismo inizi con le lettere inglesi o lettere filosofiche di Voltaire, con lo spirito delle leggi o con le lettere persiane di Montesquieu, cioè negli anni 20 e 30 del Settecento. In realtà queste grandi opere che segnano la fioritura, lo sbocciare del fiore dell'illuminismo, sono precedute da una lunga preparazione di almeno mezzo secolo, anche di più, che è una preparazione clandestina, nel senso che le idee che circolano in questi manoscritti già prefigurano le idee dell'illuminismo, ma sono anche così radicali, così innovative, così pericolose dal punto di vista dell'Ancien Régime, che non possono essere messe a stampa, ma possono essere affidate soltanto alla circolazione clandestina dei manoscritti che venivano copiati e diffusi, si diceva nella Francia del tempo, su le manteau, cioè sotto il mantello, letteralmente nascosti sotto gli abiti. Questo sarà un po' il tema di questa sera, ma se permette io vorrei spendere una parola sulla attualità dell'illuminismo, però lei forse voleva chiedermi qualche altra cosa.
L'attualità dell'illuminismo è sicuramente una delle domande che avevo in serbo per lei, ma mi permetta però di entrare un po' più nello specifico di questi, di questi volumi, della loro diffusione, della loro influenza. Ci vuole fare qualche esempio di questi volumi e della loro, e della loro importanza?
Certo. Allora, questi manoscritti, come lei ha detto, rimangono nelle biblioteche europee e si è cominciato a studiarli, a stamparli, soprattutto negli ultimi 20 anni. Letteralmente alcuni di questi testi sono usciti dal buio delle biblioteche in cui erano chiusi e sono ora a stampa. È una storia che inizia già alla fine del Cinquecento. Se noi pensiamo il grande giurista, teorico dello Stato, teorico della sovranità dello Stato, Jean Bodin, che pubblica a stampa grandi libri come La Repubblica, che sono ancora oggi i capostipiti, i capolavori del pensiero politico moderno, scrive clandestinamente un'altra opera, Colloquium et Aplomeres, che è un dialogo di confronto sulle religioni, che mette a luce il tema della religione naturale e della tolleranza religiosa, e pensi che questo manoscritto, che non è firmato, che è anonimo, ovviamente molti di questi testi erano anonimi, noi siamo riusciti per altri indizi a risalire all'autore, cioè Bodin, ma lui si era ben guardato dal mettere la propria firma alla fine del manoscritto. Pensi che questo testo, che è un testo di 350-400 pagine e che circolò in più di un centinaio di copie, oggi ne sopravvivono un centinaio di copie, probabilmente anche altre sono andate distrutte, altre ancora non sono state scoperte, venne pubblicato soltanto alla metà dell'Ottocento. Persino Leibniz, che aveva nella biblioteca del principe di Braunschweig-Lüneburgo, presso il quale lavorava come bibliotecario, aveva diverse copie manoscritte di questo testo, a un certo punto pensò di pubblicarlo, lavorò ai lavori preparatori per l'edizione, ma si rese conto che era un testo troppo radicale, troppo avanti nelle sue idee, e abbandonò il progetto di edizione. Infatti dobbiamo aspettare fino alla metà dell'Ottocento per avere un'edizione a stampa di questo testo. Ma questo è solo uno dei molti esempi, molti ancora rimangono inediti, rimangono ancora manoscritti, attendono ancora che degli studiosi li mettano a stampa. Oggi evidentemente le condizioni di libertà sono maggiori che non nel 600 o nel 700.
E quindi libri che scottano in qualche modo, no? Che portavano idee estremamente radicali, in particolare su temi quali la religione, per esempio, o la morale. Ma si diceva prima, lei mi ha anticipato, parlando dell'attualità dell'illuminismo. Certo, in tempi bui come questi un po' di luce servirebbe. Quale può essere l'attualità di questa corrente di pensiero che è stata così importante per la modernità in Europa?
Io da studioso dovrei essere contento, ma devo dire che invece come uomo, come cittadino, purtroppo l'illuminismo è ritornato attuale. Sembra un paradosso che io lo dica, ma purtroppo è ritornato attuale, perché quello che fino a 10, 20, 30 anni fa sembrava scontato, materia soltanto per gli studiosi, per gli studenti delle università, per i frequentatori delle biblioteche, è ritornato, come lei ha detto, è ritornato ad essere un tema scottante. Pensi che all'indomani della caduta del muro di Berlino, della caduta dell'Unione Sovietica, il dissolvimento del patto di Varsavia, Fukuyama scriveva il famoso libro La fine della storia. Cosa voleva dire la fine della storia? Lui diceva: dopo tutto quello che è successo rimane soltanto il modello liberale, e quindi la storia è finita. Non verrà più niente di nuovo, non verrà più niente di controverso, non ci saranno più conflitti, perché il modello liberale ha vinto e rimarrà il solo sul campo. Ecco, a distanza di 20 anni, dopo le Torri Gemelle, dopo tutto quello che è successo, dobbiamo dire che la storia non è finita. Il titolo del libro di Fukuyama è stato clamorosamente smentito, ed è per questo, proprio perché la storia non è finita, che dobbiamo riscoprire le origini della nostra modernità, come lei ha detto, e queste origini stanno nell'illuminismo.
E quindi E quindi professore, questa sera dunque sarà questo un po' il tema della sua conferenza presso, invitato da Orizzonti Filosofici a Riazzino. Io la ringrazio moltissimo per essere stato
Grazie
con noi
a lei.
E a prestissimo, arrivederci.
Grazie, arrivederci.